Ave Maria, buongiorno a tutti. Io sono Francesca Romana Poleggi, di Provita e Famiglia, e sono qui come ogni mese a parlarvi un po' delle questioni bioetiche più attinenti e più importanti proprio per le famiglie, per l'educazione dei figli e per la nostra consapevolezza in questo mondo in cui viviamo. Questa volta, dopo Pasqua, svolgiamo la seconda puntata di quel terribile argomento di cui abbiamo cominciato a parlare l'altra volta, che è l'orribile pratica dell'utero in affitto che molti vorrebbero legalizzare. Allora, per rientrare in medias res, facciamo un brevissimo riassunto delle puntate precedenti, di quello che abbiamo detto la scorsa volta. Pregherei la regia di mandare il video che abbiamo realizzato tempo fa, anni fa.
L'infermiera si avvicinò e tenendolo in braccio me lo fece vedere. Così, io per girarmi a guardarlo quasi cascai dal letto. Ma poi finì lì, lo portarono via e non l'ho più visto né sentito. Sin da allora penso a quel bambino ogni giorno della mia vita.
Ecco, quel link per la petizione è un link vecchio perché all'epoca eravamo solo Provita, invece adesso siamo Provita e Famiglia e abbiamo reiterato una nuova petizione affinché l'utero in affitto sia dichiarato reato universale, ma ne parleremo dopo. Questo video è stato miracolosamente presentato come spot pubblicitario nei cinema, in alcuni cinema della catena UCI. E ha scatenato l'ira funesta delle associazioni LGBT che ci hanno accusato di omofobia, anche se la parola gay non è mai stata nominata da quella povera signora, e ce l'hanno fatto togliere. Poi, però, per fortuna lo hanno rimesso, ma insomma, anche quello ci ha fatto un po' penare. Però questo è perché l'altra volta noi abbiamo parlato delle persone coinvolte nell'utero in affitto, vittime di questa pratica, e abbiamo parlato anzitutto delle madri. Qui vediamo una madre disperata per aver dovuto abbandonare un bambino che bene o male lei ha portato 9 mesi in grembo, anche se sapeva che non sarebbe stato mai suo, però il trauma rimane lo stesso. Anche le mamme, perché però riescono attraverso un percorso psicologico, eccetera, forte a capire che il bambino loro lo devono lasciare, quindi non soffrono per quello, rischiano fortemente di soffrire per tante problematiche, oltre che psicologiche, anche fisiche, che lascia loro l'utero in affitto, che prova moltissimo il corpo di una donna, dato che la gravidanza non è naturale, ma è una gravidanza con artificiale, con tutti i rischi delle gravidanze artificiali, e in più con materiale biologico, cioè l'ovulo e lo spermatozoo che hanno dato vita all'embrione che viene impiantato nell'utero della donna, non appartengono al corpo della donna. Quindi per far accettare l'embrione viene sottoposta a un bombardamento ormonale pericoloso. E tante altre conseguenze, le gravidanze sono molto più a rischio delle gravidanze naturali, quasi sempre parto cesareo, quasi sempre prima del termine, e vabbè, non posso ripetere tutto. Le donne che vengono usate per questa pratica muoiono anche, e ne muoiono parecchie, e ne muoiono e nessuno ovviamente lo dirà mai. Anche qui l'altra volta abbiamo fatto dei nomi. Poi abbiamo parlato del bambino, perché ovviamente la donna sicuramente è vittima perché viene comprata, viene strumentalizzata, viene usata come una schiava. E abbiamo spiegato che sia quando viene pagata, di solito poco, ma anche quando viene pagata tanto, o addirittura quando viene pagata formalmente niente, perché si parla di gravidanza per altri solidale, che non è vero perché poi comunque un rimborso spese c'è sempre, però anche ammesso che fosse una cosa gratuita, molto spesso le donne che si prestano a questa cosa lo fanno anche per uno spirito, diciamo così, altruistico, perché effettivamente abbiamo le testimonianze di tante, soprattutto nei paesi tipo in America, dove nessuna è povera come un'indiana che ha bisogno di soldi per sopravvivere, loro pensano di guadagnare qualcosa, ma di fare anche del bene a una coppia che non può avere figli. E in realtà poi le testimonianze sono tragiche lo stesso, perché questo spirito altruistico, che bene o male è abbastanza innato nell'indole femminile di essere accogliente, di essere rivolta verso gli altri, è uno spirito di cui compratori e intermediari si approfittano e le donne si ritrovano a firmare contratti capestro che limitano le più basilari libertà della loro vita, si trovano sotto una pressione psicologica fortissima da parte dei compratori di bambini che le costringono a fare cose che loro non avrebbero mai voluto fare, subiscono il trauma della separazione dal bambino e subiscono le conseguenze psicofisiche di questa cosa senza che nessuno lo risarcisca. Questo è quanto. Però, ripeto, nonostante le donne siano vittime di questa cosa, perché ovviamente si approfitta dello stato di bisogno di una persona o della sua generosità, la vittima principale è indiscutibilmente il bambino. E abbiamo detto, primo perché come in tutte le fecondazioni artificiali, per un bambino che nasce ce ne sono 10 che muoiono nella procedura. E questi sono o che finiscono congelati e rimangono lì sotto zero, chissà per quanto tempo e chissà che fine fanno. Non si sa mai quanti sono i bambini congelati che giacciono nell'azoto liquido e che fine fanno. Ma poi perché anche i bambini che riescono a essere impiantati in utero, appunto, essendo in un utero di una donna che non è la loro vera madre, subiscono diversi traumi. In più, oltre i rischi che hanno i bambini che nascono a fecondazione artificiale, che nascono sempre con dei difetti alla nascita o delle malattie rare in percentuale molto più alta rispetto ai bambini che nascono naturalmente, o in più questi subiscono le scariche di cortisolo della madre che cerca di non affezionarsi a loro. Quindi lo stress della mamma che dice questo non è mio figlio, non mi devo affezionare, non mi devo affezionare, non mi devo affezionare, si trasforma in scariche di cortisolo che il bambino assorbe e che gli creano dei problemi anche poi da grande. I bambini nati con utero in affitto hanno molti più problemi di comportamento, di iperattività, di dislessia e di tante altre cose anche più gravi. E comunque questi poveri figli sono considerati proprio delle cose. Ma mi può far vedere il manifesto della nostra campagna in cui facciamo questi bambini in barattolo? È stata molto criticata anche da giornali importanti come La Repubblica, molto denigrata, però è la verità. I bambini sono considerati delle cose che si comprano e si vendono nell'indifferenza generale. Ora, per quanto riguarda l'ultima cosa che voglio ricordare, perché è di attualità, non solo il fatto che se per caso il bambino non esce fuori perfetto come l'avevano ordinato i compratori, non si sa che fine fa, perché la mamma surrogata non è detto che se lo voglia o se lo possa tenere. Oltretutto, se il bambino è handicappato, c'ha dei problemi. E i compratori, essendo clienti, se la merce è fallata, loro non la ritirano la merce. Quindi in paesi come l'Ucraina ci sono delle opere caritatevole che raccolgono questi bambini, ma che fanno una fatica tremenda ovviamente a sopravvivere. Vabbè. E poi c'è l'altra cosa che volevo dire perché è di attualità, perché oggi qui in Italia non si cerca di dire spudoratamente legalizziamo l'utero in affitto, perché è un tema molto controverso. Allora cosa si dice? Si dice noi dobbiamo garantire il migliore interesse del bambino, l'interesse del bambino ad essere regolarmente registrato con un padre e una madre, o meglio con un genitore 1 o un genitore 2. Perché questi poveri bambini che vengono comprati in America o in Ucraina o dove vengono comprati, poi dopo vengono in Italia e risultano per la legge italiana al massimo figli di uno dei due, perché è il genitore biologico. E questa cosa loro la vedono come una grossa discriminazione nei confronti di questi poveri bambini. Voi capite che se passa questa filosofia, praticamente equivale alla legalizzazione dell'utero in affitto. Come hanno ucciso Charlie Gard e Alfie Evans e tanti altri nel loro migliore interesse, così nel loro migliore interesse si vuole legalizzare il fatto che questi bambini possano essere comprati e venduti. E per quanto mi riguarda, io oso dire che una coppia che si va a comprare un bambino da qualche parte con tutto quello che comporta la compravendita del bambino non è degna di tirare su un figlio, perché non è un atto d'amore, è un atto di puro egoismo. Quindi, come ci sono delle severe selezioni per le coppie che vogliono adottare, così e tante coppie non vengono reputate idonee perché l'adozione è fatta con lo scopo di dare una famiglia a un bambino, non di avere un figlio per chi non ce l'ha, così i servizi sociali che sono tanto solerti nel togliere bambini a destra e a sinistra, anche senza validi motivi, potrebbero togliere questi bambini a questa gente e darli in adozione a chi appunto invece è selezionato e ha passato tutti i controlli, diciamo così, necessari per poter avere un bambino in adozione. Comunque, detto questo, fatta questa questo riassunto, dobbiamo finire di parlare degli altri soggetti coinvolti un po' più da vicino nella vicenda, e cioè dei compratori e dei venditori di bambini, con un passaggio anche per gli intermediari. Allora, i compratori di bambini, la regia potrebbe passare le foto numero 3 e numero 4. Dunque, abbiamo compratori che possono essere omosessuali oppure possono essere eterosessuali. Vediamo prima la questione degli omosessuali. Allora, per quanto riguarda le nostre grafiche, pure quelle, immaginatevi quanto sono piaciute al mondo in cui viviamo. Ma due papà non fanno una mamma e due mamme non fanno un papà. Questo è poco ma sicuro ed è intuitivo. Per carità, io voglio fare una premessa, io sono un po' così irruenta quando parlo. Però voi credetemi, io sono la più peccatrice del mondo e non ho nessuna, diciamo, nel cuore nessuna acrimonia, nessun odio, nessuna disprezzo per queste persone, per persone che vivono una condizione di omosessualità e che, voglio dire, è una condizione che loro vivono e che comporta per loro tante cose. Io non voglio mettermi qui a fare la morale a queste persone, ok? E quindi quello che dico, io lo dico, scusatemi veramente con la massima carità, anche se poi nel modo di fare io sono, ripeto, un po' irruenta e potrebbero sembrare atteggiamenti un po' così duri. Però rimane il fatto che delle persone, omosessuali o no, che creano dei problemi gravi e abusano dei diritti e abusano della vita di altre persone, queste persone, questa cosa va detta, senza giudizio, va detta la cosa oggettiva. Queste persone abusano dei diritti di di altre persone. Abusano del diritto di un bambino ad avere una madre e un padre, che è un diritto sacrosanto, non solo sancito dalle costituzioni, dai trattati, eccetera, ma anche sancito dalla ragione naturale, che è la prima di tutte le leggi che noi dobbiamo seguire. Ora, per quanto riguarda le omosessuali femmine, cioè le lesbiche, in realtà loro non ricorrono all'utero in affitto, perché loro l'utero ce l'hanno. Però, quindi molto spesso la cosa più semplice che loro fanno è la fecondazione artificiale. Comprano o si fanno dare il seme da qualche parte e poi una delle due si fa inseminare e così nasce il bambino. E poi anche lì c'è il problema della registrazione, che la seconda donna pretenderebbe, e a volte purtroppo riesce, essere registrata come seconda mamma della creatura. Altre volte, addirittura, una delle due si fa fare il bombardamento, l'iperstimolazione ovarica, si fa prelevare l'ovulo e quindi si fa la fecondazione artificiale con l'ovulo della donna A e poi l'embrione viene impiantato nell'utero della donna B. La qualcosa le rende in qualche modo madri tutte e due, perché una è madre biologica e un'altra è madre portatrice del bambino. È una cosa che io trovo piuttosto aberrante, ma è una cosa non molto praticata perché il bombardamento ormonale e quindi la fecondazione artificiale fatta in questo modo è molto più pericolosa anche per chi subisce il prelievo degli ovuli di una fecondazione artificiale fatta in quell'altro modo. Comunque, il problema relativo a chi comunque paga per avere dei figli, perché comunque anche loro pagano per avere dei figli, pagano gli intermediari per avere dei figli. Allora, per quanto riguarda queste coppie appunto omosessuali, bisognerebbe chiarire anche un'altra cosa. Il mondo gay non è un mondo così appiattito sulle posizioni LGBT che noi vediamo nei gay pride, che vediamo in televisione, che vediamo così urlanti che appunto si battono per esempio per la legalizzazione dell'utero in affitto. Esiste una vasta maggioranza silenziosa di persone omosessuali che probabilmente ragionando con la loro testa sono assolutamente consci del fatto che il loro stile di vita è uno stile di vita trasgressivo che non ha niente a che fare con quella che è la famiglia naturale. Cioè, loro sono addirittura contrari ai matrimoni gay e sono ovviamente contrari anche all'utero in affitto, proprio da un punto di vista, chiamiamolo così, ideologico. Queste persone ovviamente hanno poca visibilità. E anzi, loro stessi spesso non cercano visibilità perché poi quella che io chiamo la gay stabo, cioè quel tram-tram mass mediatico che mette in croce le persone per molto poco, è molto più cattiva nei confronti proprio dei gay che si disallineano dalle posizioni LGBT estremiste. Comunque, tra questi che hanno avuto il coraggio e hanno il coraggio di parlare, c'è un certo Robert Powell, un gay dichiarato, un gay non pentito, quindi non è un ex gay, il quale però scrive articoli, e anche la Julie Bindel, che è lesbica, è della stessa pasta, sono schierati apertamente contro l'utero in affitto. E il ragionamento di Robert Powell è il seguente, e ascoltate perché è molto importante, andrebbe veramente divulgata questa cosa. Il mercato dell'utero in affitto, che è un mercato di 30 miliardi l'anno, una cosa del genere, miliardi di dollari, è un mercato che ovviamente arricchisce gli intermediari. Ok? Quindi dietro ci sono interessi economici potenti. Questo business si fa prevalentemente con gli etero, cioè con le coppie uomo-donna che non possono avere figli, oppure che magari sono talmente ricchi che non si vogliono rovinare la linea dovendo con una gravidanza e vanno a comprarsi il bambino. Purtroppo ce ne abbiamo di esempi di attori, cantanti, ballerine che fanno queste cose. Ma comunque rimane il fatto che il mercato dell'utero in affitto è un mercato che ha per clienti soprattutto le coppie eterosessuali. I gay che ricorrono a questa cosa sono già una minoranza dei gay che abbiamo detto è favorevole a questa cosa, e poi sono una minoranza di quelli che sono in teoria favorevoli perché, primo, è una cosa costosa, quindi solo quelli più ricchi se lo possono permettere, e secondo, perché non è detto e non è vero che tutti i gay vogliono un figlio. E quindi dice Robert Powell, però il business dell'utero in affitto, questa macchina da soldi che c'è dietro, che cosa fa? Strumentalizza gli omosessuali. Perché se la battaglia per la legalizzazione dell'utero in affitto fosse condotta portando avanti come testimonial un attore e un'attrice famosi non sarebbe presa, la gente direbbe: ma insomma, se non volete fare un figlio, se non potete avere un figlio, adottatelo. Questa è la cosa che naturalmente verrebbe a chiunque. Invece, mettendo avanti gli omosessuali, che poverini, sono una minoranza, sfruttati, l'omofobia, no? C'è tutta questa narrazione dietro alla vittimizzazione degli omosessuali che è assolutamente esagerata, ma comunque con tutti i disegni di legge Zan che ne conseguono e che ci sono, purtroppo sono stati approvati in tanti paesi del mondo. Allora, queste coppie gay vengono assolutamente strumentalizzate dal business dell'utero in affitto, che va cercando la legalizzazione nei vari paesi, che sono pochissimi i paesi che l'hanno legalizzata, in modo poi da poter fare i soldi che loro fanno con gli etero e farli ancora più abbondantemente in più paesi e in più modi. Quindi questa cosa della strumentalizzazione degli omosessuali è una cosa importante da tenere a mente e, se possibile, quando capita, anche di dirla. E veniamo invece allora quindi ai principali clienti dell'utero in affitto, cioè alle coppie eterosessuali. Questi qui devono avere il coraggio di spiegare ai bambini che loro il figlio non l'hanno fatto ma l'hanno comprato. Oppure devono vivere nella menzogna per tutta la vita. Vivere nella menzogna è amore? Quale amore è quello che mi porta a comprare un figlio in questo modo? Non solo, quando si verificano quelle cose strane, per cui magari è la madre che presta l'utero alla figlia che non può avere figli, cose che ogni tanto vengono sui giornali e vengono presentate con tanto miele, con tanto zucchero, e che bella storia d'amore, che bella famiglia, e la mamma che presta l'utero alla figlia sterile, ma guarda che bell'amore, quante belle cose, ma poi glielo spiega al bambino che la mamma è nonna e la mamma, che una mamma è nonna e un'altra mamma è sorella di quel bambino. Pensiamo veramente che sia così indifferente un bambino che cresce in questo modo? Ribadisco e ripeto, avere un figlio, è vero, si dice, noi abbiamo un figlio. Desidero avere un figlio, si dice, ma in realtà chi vuole un figlio dovrebbe volerlo per amore del figlio, per dare al figlio amore, non per possedere qualcosa per sé, che è tanto carino e che è tanto dolce e che mi dà i bacetti e che mi chiama mamma. La massima comprensione per le coppie sterili che non possono avere figli. Credo, io ho la grazia del cielo di aver avuto tre figli e ho anche tre nipoti, quindi Mi immagino però quanto possa essere doloroso non poter avere un figlio. Credo che sia una ferita incommensurabile, soprattutto nel cuore di una donna. Però c'è la possibilità di porre in parte rimedio a questa tragedia con l'adozione. Perché in parte? Perché un genitore adottivo sarà sempre un genitore adottivo. Non potrà mai dire al bambino: io sono la tua vera mamma, io sono il tuo vero papà. Dovranno dire: io sono la tua mamma adottiva. E per carità, ci sono genitori adottivi che sono molto più encomiabili e molto più santi di tanti genitori naturali che appunto abbandonano figli o li educano o non li educano. Quindi massimo rispetto, massima venerazione addirittura, posso dire, per quelle persone che affrontano tutta la trafila terribile che c'è per l'adozione. Ma l'adozione è cosa ben diversa, proprio perché è una cosa faticosa, dolorosa, difficile. Bisogna dimostrare di essere psicologicamente idonei ad allevare un bambino che già è un bambino traumatizzato, perché i bambini da adottare sono bambini che in qualche modo hanno perduto i genitori, sono bambini che in qualche modo hanno vissuto delle situazioni di abbandono. Quindi sono dei bambini che hanno un trauma e quindi ci vogliono delle persone che sappiano anche far fronte ai problemi che possono insorgere un domani, che questo bambino, soprattutto nell'adolescenza, succede che i bambini adottati, i ragazzi adottati, abbiano bisogno dello psicologo, abbiano bisogno di fare i conti con il loro vissuto. Quindi, questa è una cosa. Risolvere, diciamo, evitare tutti questi problemi con i soldi e andandosi a comprare un bambino, sfruttando una donna, rischiando problemi seri per la salute del piccolo e della madre, mi sembra assolutamente una cosa non paragonabile con l'adozione. Poi c'è un'altra cosa, che la coppia che ricorre alla fecondazione artificiale, è stato dimostrato da ricerche scientifiche e statistiche già da tanti anni, e quindi a maggior ragione la coppia che ricorrono all'utero in affitto, dopo molto spesso vanno in crisi. Perché? Perché ci sono problemi proprio di relazione fra di loro. Questo figlio in realtà non è mio figlio perché il seme, per esempio, non è del padre, o l'ovulo non è della madre, o peggio ancora, non, né seme né ovulo sono dell'uno né dell'altro. Quindi si creano delle situazioni di crisi e di conflittualità tra i genitori e sono documentate queste cose. Molto spesso le coppie che ricorrono alla fecondazione artificiale o all'utero in affitto, poi loro stesse vanno in crisi. È capitato anche un caso abbastanza così da rivista patinata di un'attrice americana, ora non ricordo il nome, che aveva fatto il contratto dell'utero in affitto e che poi durante la gravidanza della donna affittata, si è separata, si è divorziata dal marito. Eppure lì è stata una bella storia, perché poi sto bambino non si capisce chi lo doveva prendere, non lo voleva nessuno, lo volevano tutte e due, chi se me lo prendo io, me lo prendo te. Questioni veramente tristi e squallide, questioni veramente tristi e squallide. Ma comunque, poi, ultima cosa, e poi ne entriamo meglio in questa cosa, la crisi dei figli da questo punto di vista, perché i bambini nati da fecondazione artificiale da utero in affitto, perché ripeto, la fecondazione artificiale è premessa necessaria all'utero in affitto, poi quando diventano adulti e quando vengono a sapere, perché prima o poi le cose, no, divengono al pettine delle loro origini, vanno anche loro in crisi, perché vanno alla disperata ricerca delle loro radici, dei loro ascendenti. Esistono un sacco di blog su internet di persone che cercano il padre o la madre biologica, di persone che vanno cercando le loro identità e per motivi genetici a volte è anche necessario sapere chi sono i miei ascendenti per questioni di malattie, di geni, di DNA. Ma anche quando non ci sono problemi genetici, biologici, per motivi proprio di identità, sapere chi è mamma, sapere chi è nonno, sapere chi erano i miei nonni, da dove venivano, cosa facevano, sono, diciamo così, parte della storia di una persona. Noi siamo il frutto di una storia, oltre che figli di una persona. E molte persone vivono tutta la vita cercando disperatamente di sapere chi sono i loro genitori. Poi, altra cosa, tornando un attimo alla questione dei gay, sempre parlando dei figli, cioè è bella, triste la testimonianza che mi ha colpito di una ragazza americana che è cresciuta con due papà, che dice io fino a 5-6 anni non ci ho pensato, non sapevo che esistesse la mamma. Io mi sono resa conto che a me mancava la mamma quando a scuola mi hanno fatto vedere Alla ricerca della Valle Incantata, che è un cartone animato di Steven Spielberg che parla di piccoli dinosauri separati dai genitori che vanno alla ricerca di questa valle incantata, e c'è questo protagonista piedino a cui muore la mamma. E lei, vedendo questo cartone animato, vedendo sto piedino che è triste perché gli è morta la mamma, lei dice: Oibò, e la mia mamma dov'è? E da allora lei è andata in crisi. Ma cosa succede a questi ragazzi quando, questi bambini, quando vanno in crisi e vanno a chiedere ai due papà dove è la mamma o alle due mamme dove è papà? Gli si risponde: ah, non ti preoccupare, non c'è la mamma, o la mamma è una signora che ti ha venduto, cosa terribile. Ma insomma, tu non sei contenta di avere due papà? Che ti manca il nostro amore? Non sei contenta di avere due mamme? Che ti manca qualche cosa? Sicché il bambino, perché stiamo parlando di ragazzini, si sente addirittura in colpa per la sensazione di mancanza che lui ha naturale del genitore che gli manca. Quindi elaborano una serie di problemi psicologici devastanti. E qui noi abbiamo le testimonianze addirittura presentate davanti, mi pare, a una commissione del Parlamento americano quando si trattava di legalizzare lì i matrimoni gay. E ci sono state delle persone che hanno dato delle testimonianze agghiaccianti. Robert Lopez, vissuto con due mamme, ha avuto una vita, io oserei dire, di inferno, poveraccio, non perché gli mancasse l'affetto, ma perché questo affetto poi inevitabilmente si è trasformato nel corso della vita in una serie di conseguenze devastanti per lui. Lui non sapeva se essere maschio o femmina, o essere attratto dai maschi o attratto dalle femmine. Ha avuto dei problemi veramente seri e soprattutto quello che lui dice: io per tutta la vita mi sono sentito in colpa perché io desideravo un padre e mi era vietato, diciamo così, il lutto per la mancanza di questo padre. Comunque, questo direi che per adesso può bastare. Non so se c'è la foto numero 5, quella della fiera, perché due parole le possiamo dire anche sugli intermediari che fanno queste cose, no? Quelli che ci guadagnano, quelli che fanno le fiere dei bambini, e le fanno anche se in Italia è vietato pubblicizzare questa roba dalla legge 40 del 2004. È una norma penale che vieta non solo l'utero in affitto, ma vieta anche la pubblicizzazione di queste cose. E questi che fanno, con la scusa della fecondazione artificiale, mascherano un po' la cosa e vengono in Italia a pubblicizzare la vendita dei bambini. Allora, una storia. Una giornalista ha tenuto un'intervista dal capo della Biotexcom, un tale Albert Tocilovsky, che sta in Ucraina. Come vi ho detto, penso l'altra volta, l'Ucraina, che è uno dei mercati più grandi di utero in affitto, è andata in crisi all'inizio della guerra per pochi mesi. Poi dopo si sono ben organizzati e hanno trasportato le cliniche in posti sicuri dove non arrivano i bombardamenti o anche in paesi vicini e quindi continuano brillantemente il loro business. Allora, il capo della Biotexcom, questo Albert Tocilovsky, dice che la sua è una delle cliniche migliori, non solo in Ucraina, ma in tutto il mondo. E agisce impunemente, violando anche le leggi ucraine, perché la sua società è registrata nelle Seychelles. Quindi, per esempio, quando un avvocato ucraino ha cercato di agire nei confronti dei compratori di bambini che erano stati abbandonati per costringerli a portarsi via sto bambino per comunque di prendersene cura, si è trovato davanti a un ostacolo insormontabile. La legge ucraina, che avrebbe obbligato queste persone a prendersi cura del bambino, non si applica alle società registrate all'estero. E così Tocilovsky è stato a un certo punto posto agli arresti domiciliari, accusato di traffico di minori, di falsificazioni di documenti e di evasione fiscale nel 2018, ma nonostante ciò, sempre per questi cavilli legali, non è stato avviato alcun procedimento a suo carico. E comunque, Renate Klein, che è un'altra femminista, molto estremista per certi versi, sicuramente non cattolica, sicuramente non credo sia neanche credente, però è una di quelle femministe un po' sane di mente, che appunto è contro, per esempio, la contraccezione, contro la RU486, è sinceramente preoccupata per la salute delle donne e quindi è contro l'utero in affitto, ha riportato la testimonianza di due coppie australiane che hanno avuto a che fare con l'agenzia Lotus, sempre in Ucraina, registrata questa in Israele. Questi hanno pagato 110.000 e 140.000 dollari per due gemelli che sono nati prematuramente con emorragia cerebrale. Allora, questi qui ovviamente sono rimasti, come possiamo dire, fregati. A noi non fanno tanto pena, anzi, non fanno per niente pena. Mi verrebbe da dire un po' così, ben gli sta. Però rimane il fatto che i 140.000 dollari la società intermediaria se l'è incassati. Il bambino non si sa che fine ha fatto, ma tutte queste coppie hanno scelto questa ditta Lotus perché hanno seguito i consigli di un certo Sam Everingham della società intermediaria Famiglia in Crescita. Questa società Famiglia in Crescita, che mette in contatto quindi le persone che vogliono i bambini con le fabbriche di bambini, chiamiamole così, è una società che ha guadagnato 2 milioni di dollari in 5 anni. 2 milioni di dollari in 5 anni. Questo è per farvi capire che giro di affari c'è dietro e perché questa gente sia veramente senza scrupoli e disposta a tutto pur di poter continuare il loro business. Questo della società intermediaria Famiglia in Crescita ha risposto quando questi australiani gli hanno detto: ma come, noi ci siamo fidati di te, ci hai fatto buttare sti soldi, i bambini sono venuti male, eccetera. E lui ha risposto dicendo: siete voi che vi dovete assumere la responsabilità delle vostre decisioni. E ha anche detto pubblicamente che lui lavora anche dove la legge vieta l'utero in affitto, perché queste leggi, secondo lui, sono ingiuste. E sono questi che tengono i convegni e le conferenze sulla maternità surrogata internazionale, anche dove questi figli, l'utero in affitto appunto è reato, come per esempio a Milano in Italia. C'è la testimonianza di un ex dipendente della Lotus che si è licenziato, ovviamente anonimo perché questi sono, firmano dei contratti con delle clausole di riservatezza che se poco poco la società li becca che hanno parlato male di loro, li rovinano per tutta la vita da un punto di vista legale. Comunque, questo ex dipendente della Lotus ha raccontato di essersi, alla Klein, di essersi licenziato per via dei modi disumani con cui venivano trattate le madri surrogate. E ha raccontato una donna incinta di 24 settimane, diceva che non stava bene, che si sentiva male. I medici si sono rifiutati di curarla perché sarebbe stato troppo costoso. Doveva avere un cesareo d'urgenza a causa di un'infezione e se gliel'avessero praticato i bambini potevano essere salvati. E invece la cosa è andata a finire male. Adesso, ultima tranche di questo triste discorso che ho fatto, capisco che non è molto piacevole ascoltare queste cose, però credo anche che sia necessario che noi le sappiamo. Bisogna parlare dei venditori di gameti. E quindi c'è la foto numero 6, per favore, sorelle. I venditori di gameti. Dunque, il discorso del vendere lo sperma. Io non voglio entrare in dettagli, però voi capite tutti che è una cosa facile. E purtroppo è talmente facile che si trova su internet, su Facebook, sui social, si trovano persone che vendono sperma e lo spediscono congelato, non so come, adeguatamente impacchettato in tutto il mondo. Dicendo semplicemente: io sono Pinco Pallino, sono alto, bello, biondo, intelligente, ricco, onesto e ovviamente mettendo a rischio la salute delle persone che se lo comprano perché, e dei bambini che nascono perché non si sa se queste persone sono o non sono malate o altro. Se no, poi si passa per le cliniche specializzate che vendono appunto i gameti e che hanno però il grande problema appunto dell'anonimato. Perché? Perché finché la vendita di gameti era coperta dall'anonimato, il mercato era abbastanza fiorente. Da quando gli stati si sono resi conto, proprio per questi problemi di responsabilità, che era necessario non rispettare l'anonimato e quindi le persone devono lasciare da qualche parte in un registro il loro nome e cognome, allora l'offerta di questa roba è diventata molto più difficile. Per questo il mercato, chiamiamolo così, libero su internet prospera, perché lo sperma è a buon mercato e anche se ci sono meno garanzie. Comunque, in un caso o nell'altro succede la cosa molto così divertente, chiamiamolo così, di un padre, di un uomo che poi si ritrova ad essere padre di 50, 100 figli, eccetera, e questi che si ritrovano ad essere fratelli senza saperlo. Per quanto riguarda invece le donne, il problema è ancora più serio. C'è un documentario che si chiama Exploitation, che è stato fatto dalla CBC della Jennifer Lal, che spiega benissimo come anche qui le donne vengano ingannate o attirate dal facile guadagno. Non vengono informate degli effetti collaterali di quello che stanno facendo. Molto spesso si approfitta del loro altruismo, ma sì, se tu vendi gli ovuli puoi aiutare le persone che non hanno figli, le madri che non possono avere figli ad avere un figlio. In più guadagni quel tot che ti può servire per continuare gli studi piuttosto che per fare una vacanza. E così, con questo sistema, le ragazze, qui devono essere, attenzione, ragazze giovani, belle, intelligenti. Perché? Perché l'ovulo si sceglie su un catalogo dove vengono riportate tutte le caratteristiche generiche della venditrice. E la madre surrogata può essere anche piccola, brutta e nera come Galimero, perché comunque deve solo fare da portatrice. Mentre invece l'ovulo deve essere di una persona, ripeto, bella e anche intelligente, perché c'è il DNA di una persona bella e intelligente dentro. E queste persone che vendono gli ovuli, per poter vendere un ovulo, sono sottoposte, queste donne, queste giovani, a dei bombardamenti ormonali, per cui l'ovaio, che grosso modo è come una mandorla, naturalmente, con questo bombardamento diventa delle dimensioni di un melone, per renderci conto. E così si possono prelevare gli ovuli con un intervento chirurgico abbastanza invasivo. Questa cosa ha degli effetti abbastanza pesanti sulla salute delle ragazze. E qualcuna c'è anche morta, ci ha anche lasciato la pelle, perché la sindrome da iperstimolazione ovarica è una sindrome mortale. Qualcuna è rimasta sterile, qualcuna ha subito lacerazioni, mutilazioni, eccetera. E, perché, io lo dico sempre, quello che è immorale alla fine fa anche male, eh? C'è una specie di, così, diciamo così, di legge delle logiche conseguenze nella natura, perché Dio perdona, perdona sempre, ma la natura non perdona quasi mai, anzi mai. E vabbè, e quindi le donne che vendono gli uovuli sono altre donne fortemente sfruttate, e chi compra sceglie sul catalogo attuando una vera e propria azione proprio eugenetica, perché si sceglie, no? In base alla razza, in base al sesso, in base al colore degli occhi. Che cos'è quella se non eugenetica? Però siamo tanto a criticare Hitler da una parte, dall'altra noi ci comportiamo esattamente allo stesso modo, tutti alti e biondi con gli occhi azzurri. Altra cosa che vale la pena sottolineare: ovunque voi andate a leggere o a sentire, tutti parlano di donatori di gameti. Tutti. Non esiste un'altra parola che non donor in inglese o donatori. In realtà questi sono venditori. Non lo dice nessuno. Io credo di essere una delle poche, almeno noi a Provita, che mi raccomando sempre, quando i miei colleghi scrivono di queste cose, mi raccomando, venditori di gameti, non donatori di gameti, perché questi non sono gratis, sono pagati. E non vedo perché bisogna cambiare le parole con stile orwelliano. Rileggiamoci 1984. Quindi, signori, io penso di aver finito. Per finire, mentre magari la regia mi manda l'ultima slide, in cui vi invito a firmare la petizione che trovate sul sito www.provitaefamiglia.it, perché l'utero in affitto sia reso reato universale. Vi leggo una poesia scritta da Silvio Ghielmi. Io non so chi di voi l'ha mai sentito nominare, ma Silvio Ghielmi, che ha ultranovantenne, è stato uno dei padri fondatori non solo del Movimento della Vita, ma di Manitese. È un leone, è una colonna del Movimento Pro Life italiano, è uno dei padri del progetto Gemma con Garrone e con Mario Paolo Rocchi. Insomma, è un grand'uomo che adesso che ha una certa età si diletta a scrivere poesie, e noi sulla nostra rivista Notizie Pro Vita e Famiglia ogni mese gliene pubblichiamo una. Questa invece l'ho conservata per voi. Ovociti. Un solido commercio di ovociti è splendida occasione di mercato. con scelta minuziosa dei ben più graditi. Successo da lasciare senza fiato, un contributo all'aumento di quel prodotto interno lordo del quale il mondo astuto è tanto ingordo da rifiutare opposito argomento. Non c'è frattura qui tra il dire e il fare, è proprio il più moderno grande affare. E con questo io vi saluto, vi invito, mi raccomando, a partecipare se potete fisicamente, se non con la preghiera, alla prossima manifestazione per la vita a Roma il 20 maggio. Mi raccomando, chi può venga, perché dobbiamo far sentire la nostra voce, soprattutto oggi che abbiamo una classe politica così paurosa, che in teoria promette anche di fare azioni, diciamo così, eticamente accettabili, come per esempio questa di rendere l'utero in affitto reato universale, ma poi allo stato dei fatti, ahimè, di tanto in tanto si è mostrata un po' così tremebonda, incoerente. E allora, se noi a questi gli facciamo sentire la forza di un popolo dietro che li sostiene, chissà se non prendano un po' più di coraggio. Quindi è più importante del solito partecipare alla manifestazione nazionale per la vita. Mi raccomando, sabato 20 maggio ci vediamo tutti a Roma. Con ciò vi saluto, vi ringrazio. E ci vediamo il prossimo mese su Radio Buon Consiglio.